ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout per questo giovedì 16 di marzo, Bastioni di Orione, trasmissione settimanale dedicata alle questioni internazionali. E allora oggi, anche oggi abbiamo un bel po' di materiale, diciamo così.
Oggi abbiamo i cavi.
Ciao Adriano, abbiamo i cavi, cerchiamo di collegarci con l'altro capo dell'Atlantico, perché adesso noi siamo in attesa di collegarci con la Colombia, dove parleremo di alcune questioni che hanno a che vedere innanzitutto con le sparizioni. Sì, le sparizioni, perché in Colombia, ma non solo in Colombia, ma anche in altre parti dell'America Latina, continuano a scomparire le persone, gli oppositori.
È da 50 anni.
È una vecchia storia, e al contempo proveremo con il nostro interlocutore, che è Togni, a cercare di vedere anche un po' com'è la situazione adesso in Colombia dopo le elezioni, insomma fare un po' anche il punto della situazione. Probabilmente dovremmo averlo in linea.
Pronto? Sì, pronto, buonasera.
Benissimo, perfetto. Ti sentiamo.
Un attimo di suspense.
Perché? Con i nostri potenti mezzi arriviamo fino a là.
Sì, sì, benissimo. Sì.
Allora, dicevamo, noi parlavamo con te di questo aspetto delle scomparsi, dei desaparecidos.
Sì, tu hai fatto anche uno speaker, un audio documentario di una mezz'oretta, sono circa 20-30 minuti comprese le musiche, di testimonianza, perché ti trovi in Cauca, giusto in questo momento?
Sì, io mi trovo nel dipartimento del Cauca attualmente, sì.
E lì un po' tutta la Colombia, ma lì in particolare sono quelle più gravi.
Che è una delle regioni, diciamo così, più depresse economicamente della Colombia, se non sbaglio è anche la regione da dove proviene la vicepresidente, giusto?
Esattamente, sì, lei viene dal Cauca. Il Cauca, sì, come detto, è una delle regioni più problematiche sia dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista della riconfigurazione del conflitto armato dopo il 2016. Lo era già prima particolarmente problematico, ma anche dopo gli accordi di pace del 2016 è rimasto e continua ad essere uno degli epicentri della violenza e del conflitto interno colombiano.
Senti, la presenza degli squadroni della morte, che insomma imperversavano anche prima delle elezioni di Petro, si è attenuata o le contraddizioni e i conflitti sociali che passano anche attraverso il controllo della terra e anche l'aggressione nei confronti dei leader campesinos, insomma, continuano, oppure c'è stato un cambiamento di direzione?
Diciamo sì, la situazione, la violenza in Colombia, diciamo che è una violenza strutturale, quindi era forte prima ed è rimasta purtroppo molto forte anche dopo l'elezione di Petro come presidente alla guida del primo governo, non vorrei dire di sinistra perché non lo è, ma perlomeno non di destra per la prima volta nella storia della Colombia. E la novità, diciamo, con il nuovo governo, che è stata appunto già presentata in campagna elettorale e poi per certi versi mantenuta dopo, è quella la promessa della pace totale, la pace totale come è stata definita, quindi la volontà da parte del governo di sedersi a discutere con tutti con tutte le organizzazioni armate presenti attive su suolo colombiano. Dal 31 dicembre è stato dichiarato da Petro un cessate al fuoco bilaterale con 5 organizzazioni, tra queste vi è l'Esercito di Liberazione Nazionale, la guerriglia storica colombiana, vi sono 2 tipologie di dissidenza delle FARC, quindi dissidenze, sì, appunto gruppi che o non sono entrati negli accordi o poi se ne sono ritirati e sono tornati a prendere le armi, e poi con alcuni gruppi paramilitari legati al narcotraffico presenti attivi attualmente. Ciò non ha creato finora, diciamo, le condizioni affinché realmente si vivesse o si respirasse un'area di tranquillità, perché per quanto effettivamente sulla carta si parli di cessate il fuoco, non vi siano quindi scontri fra la forza pubblica, l'esercito e questi gruppi, i gruppi stessi fra di loro continuano a spararsi, a contendersi il territorio, spesso con la complicità della forza pubblica nei riguardi di alcuni gruppi armati, soprattutto quelli paramilitari, e chi rimane in mezzo è soprattutto ovviamente la popolazione civile, soprattutto qui nel Caucaso dove mi trovo, chi vi rimane in mezzo sono le comunità indigene, le comunità afrocolombiane. Ieri sera c'è stato ancora un assassinato ai danni di un militante del movimento indigeno, quindi diciamo il numero di morti a livello di militanti, di leader, di attivisti sociali, purtroppo rimane sugli stessi standard di quello che era prima. Non si può probabilmente colpabilizzare lo stesso governo Petro, perché appunto, come dicevo inizialmente, siamo di fronte a un fenomeno talmente profondo e strutturale che non basteranno sicuramente sei mesi per invertire la rotta.
Certo, però si vede qualche tentativo di intervenire in quel sistema, in quello schema, oppure...
Sì, si vede, nel senso, prima di tutto, come dicevo, con questa volontà di creare le condizioni per una pace totale. Sì. E secondariamente con alcune politiche di protezione per questi leader sociali, come vengono chiamati qui, e con forme di protezione che vadano più in là rispetto a quello che si faceva finora, che era semplicemente dargli un giubbotto antiproiettili, un'auto blindata e lasciare un po' alla merce di se stessi. Però appunto, al di là di questo, stiamo parlando, la maggior parte di questi assassinati, queste violenze avvengono in zone davvero dove sono molto in quello che viene definito, forse malamente, la Colombia profonda, dove davvero queste persone vengono lasciate un po' alla merce di se stesse e della loro comunità. Quindi quando manca l'autoprotezione è difficile che davvero si possano creare politiche per la loro protezione, anche se almeno sulla carta vi sia la volontà di fare qualche sforzo in questa direzione.
Il nemico è costituito da paramilitari che sono al soldo di chi? Di Narcos o di latifondisti? Qual è il...
Certo, ci sono loro. Il contesto in realtà è molto complicato. Per esempio qui nel Cauca ieri sera c'è stata tutta una serata, in parte la notte, di scontri armati fra le ELN e le dissidenze delle FARC. Quindi per una lettura nostra magari potrebbe essere un po' contraddittorio, uno si dice ma cosa sta succedendo, fra guerriglie ci si spara. In realtà è più difficile da capire, perché anche qui gli stessi gruppi armati è difficile definirli. Se l'ELN può essere definito come una guerriglia tra virgolette seria, con una storia, un'ideologia, le dissidenze delle FARC, almeno una corrente è più legata al narcotraffico, svolge un lavoro fondamentalmente paramilitare, quindi con le stesse pratiche di uccisione di leader sociali, di ostacolizzazione ai processi popolari e sociali. Alcuni del movimento sociale accusano lo stesso Stato, lo stesso governo di Duque, quindi quello precedente, di aver creato o favorito questa dissidenza, proprio perché mantenendo il nome FARC ma facendo un lavoro da paramilitare faceva praticamente il lavoro, gli interessi del governo anteriore o dell'establishment. Certo. È certo che poi c'è tutto un movimento paramilitare al servizio certamente del narcotraffico, dei latifondisti e di tutti, diciamo, i poteri storici, i grandi poteri che ancora oggi, nonostante il governo sia tra virgolette alternativo, governano in Colombia.
Quindi non sono scontri dovuti a divisioni ideologiche, ma sono scontri, come dire, di interesse per il controllo del territorio. E il fatto che la maggior parte delle persone che abitano lì siano, dice, afrocolombiane, cambia un po' la situazione, nel senso, il problema è sempre quello della divisione delle risorse, che sono sempre più scarse, quindi parliamo delle coltivazioni, dell'acqua, delle possibilità di coltivare qualcosa per l'autosufficienza, e il fatto appunto che siano afrocolombiane comporta una differenza rispetto a altre situazioni di tensione in Colombia.
Sì, lo comporta nella misura in cui la presenza di questi gruppi armati, soprattutto quelli legati al paramilitarismo e al narcotraffico, impongono un forte controllo territoriale e di conseguenza impongono un raggio d'azione, un raggio di mobilità, impongono cosa coltivare e cosa no, e da qui appunto il fatto, tutto quello che è sovranità alimentare in molte comunità non vi è, perché le persone sono obbligate a coltivare unicamente la coca, ma soprattutto tutta questa presenza di gruppi armati, fra questi ovviamente anche l'esercito, la forza pubblica, impedisce l'esercizio dell'autonomia sia delle comunità afrocolombiane sia delle comunità indigene, che per legge, per tutto il risultato di una mobilitazione decennale storica da parte di entrambi questi gruppi etnici, hanno diritto a vivere in autonomia, quindi con il loro governo, con il loro sistema proprio. Eppure appunto l'esercizio della loro autonomia si scontra con la presenza sia dello Stato sia di questi gruppi armati che violano costantemente i loro diritti e la loro autonomia. Quindi certamente si va a sommare a tutto quello che è la disuguaglianza, la discriminazione storica dovuta al razzismo strutturale, al sistema economico capitalista eccetera, che va avanti da sempre e che purtroppo appunto, nonostante loro continuino la loro lotta per un'alternativa e per un'autonomia propria, difficilmente riescono davvero a esercitarla.
Hai detto razzismo, quindi i narcos o comunque quelli più attenti a, a quegli interessi lì sarebbero bianchi, mentre quelli che vengono oppressi sono afrodiscendenti.
Sì, dopodiché anche qui la contraddizione sta nel fatto che questi gruppi fanno ricorso in moltissimi casi al reclutamento forzato, penetrano nel tessuto sociale delle stesse comunità, quindi offrendo poco in situazioni dove già c'è poco, certo, riescono, certo. Insomma, o a reclutare o comunque ad entrare nei sistemi, nei processi, e quindi sì, in parte vi è una divisione di questo tipo, ma al tempo stesso è una presenza che permea proprio il tessuto sociale, quindi le stesse comunità indigene o afrocolombiane in alcuni casi sono parte di questa stessa dinamica di violenza e di presenza.
Senti, questo stato di guerra permanente, possiamo definirla, va anche in qualche maniera a rompere gli equilibri sociali, cioè si creano magari anche all'interno delle stesse comunità delle divisioni e magari dei piccoli gruppi che proprio perché esercitano la violenza, perché hanno le armi, possono in qualche maniera cambiare quelli che sono delle strutture sociali consolidate.
Sì, è un fenomeno chiaro, sì, è presente. Fa parte di quello che è la rottura del tessuto sociale nel momento in cui viene a toccare l'autonomia delle comunità. Al tempo stesso c'è da dire che tutto il processo, la lotta delle comunità, soprattutto quelle indigene ma anche quelle afrocolombiane organizzate, che sono comunque importanti in Colombia, ha fatto in modo che oggi contino con strutture, con organizzazioni, con movimenti sociali di massa che fanno dell'unità, della coesione uno dei punti di forza e che quindi permettono in un certo modo di rispondere a questi tentativi di entrare nelle loro organizzazioni. Quindi comunque mantengono una grande capacità di mobilitazione, di unità e di rivendicazione dei loro diritti.
Le voci che si sentono nell'audio documentario che poi lanceremo, probabilmente dovremmo sfumare il podcast, diremo anche dove andarlo a recuperare come speaker, quelle voci sono di per lo più donne che non hanno più ritrovato i loro cari. Da dove nasce l'idea di mettere insieme tutte queste testimonianze e collocarle in un ampio raggio di tempo, perché ne parli proprio come un fenomeno che ormai è macabro ma molto tradizionale dell'area.
Sì, diciamo che l'idea nasce dal primo giorno in cui io sono arrivato in Colombia. Io sono arrivato il primo maggio 2021 e da due giorni si era iniziato quello che sarebbe stato il paro nazionale, lo sciopero nazionale, una mobilitazione durata 3 mesi. E nella bellezza della sollevazione popolare conobbi anche la realtà della repressione poliziesca statale ai danni dei movimenti sociali che si erano sollevati. Conobbi il caso di un ragazzo, Duban si chiamava, di 17 anni, che a Bogotà venne prima di tutto arrestato o fermato dalla polizia, dall'ESMAD, che era lo squadrone antisommossa. Venne torturato in un centro clandestino di polizia e poi venne fatto sparire. Il suo corpo ricomparve un mese dopo, lasciato in un riale, in un quartiere popolare di Bogotà. E quindi per la prima volta capì davvero quello che era la sparizione forzata oggi, quindi nel 2021. E da lì ho voluto ricostruire quello che era un fenomeno che presto mi sono reso conto essere un fenomeno strutturale. Quindi sono andato a intervistare i parenti di persone scomparse, parenti che avevano sulle spalle tutta una vita di ricerca di queste persone, sia proprio fisicamente, quindi andare a cercare le persone dove potevano essere i loro corpi, ma anche la ricerca più, diciamo, politica, nel senso di andare a chiedere alle autorità e possibili responsabili dove si trovavano queste persone, che cosa era successo loro, e quindi il fatto di chiedere giustizia, il fatto di chiedere verità e di fare memoria di queste situazioni. Ovviamente queste persone hanno ricevuto grandi minacce, in alcuni casi si sono dovute esiliare, in altri casi hanno ricevuto degli attacchi diretti, proprio perché andavano a chiedere un conto agli stessi organismi statali che erano responsabili delle sparizioni, perché va detto che quello che è la sparizione forzata in Colombia, benché fra i responsabili vi siano ovviamente i vari attori del conflitto armato, quindi anche le varie guerriglie, ma il fenomeno in sé è un fenomeno che va catalogato come un crimine di Stato, in cui lo Stato, attraverso apparati statali o parastatali, ha da sempre utilizzato questa strategia come strumento repressivo nei confronti della lotta sociale, politica, insomma, di ogni tipo di opposizione.
Senti, la possibilità di avere giustizia, no? Che insomma, diciamo che la condizione essenziale per cui poi questa frattura si possa ricomporre. Lo Stato colombiano è rimasto ancora uno Stato profondamente legato agli interessi, mi viene in mente, uribisti per certi versi, o questo cambio ai vertici, anche il fatto che una vicepresidente sia espressione comunque di questa regione, che sia anche un afrodiscendente, sta realmente dando la possibilità di avere giustizia rispetto a quello che è successo?
Ma diciamo, nei casi delle sparizioni forzate di cui si parla nel documentario, in molti casi sono casi avvenuti 30-40 anni fa, alcuni più recenti. Nella maggior parte dei casi sono casi totalmente caduti nell'impunità, soprattutto quando i responsabili sono grandi, diciamo, i livelli alti dei settori della forza pubblica. In alcuni casi il processo è andato a istanze internazionali che hanno anche condannato lo Stato colombiano. A livello nazionale c'è sempre stata grande riluttanza nel riconoscere i crimini effettuati dai propri apparati. Con il cambio di governo è possibile che qualcosa cambi, nel senso che vi è un altro approccio, la stessa si proponeva una riforma della stessa forza pubblica, ma va detto, come dicevi, che l'uribismo, per quanto non abbia più il manichino seduto a palazzo come era nel caso di Iván Duque, rimane comunque nel dietro le quinte del potere colombiano, rimane nella forza pubblica, rimane nei grandi proprietari, rimane insomma là dove davvero si concentra il potere. Il Ministero Pubblico, che è autonomo rispetto al governo, mantiene a suo capo un personaggio legato all'uribismo. Sarà difficile smantellare tutto questo. Prima di tutto andrà capito se l'attuale governo realmente avrà la volontà politica di farlo, e poi se effettivamente lo potrà fare nella pratica senza rischiare colpi di Stato o comunque altre forme di ostacolamento al loro lavoro.
Adesso avvieremo l'inizio del tuo documentario. Hai qualche parola, qualche frase, qualche intuizione da suggerire per ascoltare il tuo audio documentario? Adesso lo lanceremo, faremo sentire almeno una parte.
Ma diciamo, se dovessi presentare il documentario, direi semplicemente che è il risultato delle voci, delle testimonianze di persone che hanno perso dei loro cari in situazioni legate alle varie conflittualità presenti in Colombia. Alcuni casi sono successi negli anni 80, altri negli anni 90, legati all'esplosione del fenomeno del paramilitarismo, altri più recentemente legati indirettamente alla politica dell'uribismo, ed altri ancora più recenti legati a quello che è il contesto più attuale di sollevazione popolare e di repressione politica. Le parole d'ordine a me sembrano essere quelle di verità, giustizia, memoria, lotta contro l'impunità e soprattutto una maniera, un modo di far fronte a un fenomeno che per quanto non se ne parli molto riguarda oltre 200.000 persone, oltre 200.000 colombiani e colombiane scomparse nel nulla, vittime di questo crimine che purtroppo è diventato strutturale e che è, ripeto, un crimine.
Ti ringraziamo comunque del tuo intervento, non so se ci senti ancora.
Se vi sento. Ecco.
Allora, grazie ancora, insomma, del tuo intervento e lanciamo i primi minuti del tuo documentario.
Grazie.
Bene, grazie a voi e buona serata.
Ciao.
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 Ciao. Ciao.
Ciao.
Bueno, la memoria de Cristina. Aquí estamos todos bien juntos. Capítulo juntos. Esta es Cristina, esta soy yo. Y esto, cuando ella se desapareció, que me hicieron una entrevista en la revista Semana, entonces sacaron esta foto así, las tres. Ya de las tres no queda sino ella, que soy yo. Aquí Cristina, en 4 meses. Este es el árbol que nos enseñaron a hacer, el árbol de mi vida, vean. Ahí está. Yo vivo por allá en un barrio de invasión y mire, me tocaba dormir en el piso porque no tenía cama. Y el piso era de tierra. De nada, no era ese, mire. Esto es cuando ella recibió el grado de enfermera, jefe. Esos son los dientes de ella, de leche y el ombligo de ella. Yo los tengo ahí guardados. Si yo perdiera ese cuaderno, sería volver a perder a ella porque es la esencia, todo. Y esta la hice así porque así hice la desaparición de ella. La tortura le puse el nombre.
La tortura è il titolo di quest'opera. In un posto sconosciuto del Guaviare, i sogni di Maria Cristina sono stati sepolti. Sparizione forzata, 19 aprile del 2004, nel Dipartimento del Guaviare, Colombia. Ho disegnato i vari pezzi del suo corpo perché l'hanno smembrata. L'accusavano di collaborare con la guerriglia.
A mi nome sarà su pistola. Io también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa pelear.
Ricordo bene il momento in cui per la prima volta mi è sembrato di cogliere nella sua interezza e complessità il significato della desaparición forzada, in italiano sparizione forzata. Mi trovavo in Colombia da circa 6 mesi e stavo ascoltando le parole di un importante avvocato da sempre attivo nella difesa dei diritti umani e nel denunciare le atrocità commesse dallo Stato ai danni di oppositori politici, comunità rurali ed etniche, e insomma di chiunque venisse considerato come un nemico interno. Si era a cavallo fra gli anni 80 e 90, caratterizzati dalla cosiddetta guerra sucia, guerra sporca, in particolare dallo sterminio della coalizione di sinistra Unión Patriótica, nata a seguito di un abbozzo di accordo fra le FARC e il governo di Belisario Betancourt nel 1984. L'avvocato ricordava che in quegli anni in cui quasi ogni giorno veniva ucciso un integrante o un simpatizzante della Unión Patriótica da parte di sicari al servizio dello Stato, lui portava sempre una pistola con sé, nella tasca interna della giacca quando camminava oppure sul sedile accanto quando era in auto. Lo faceva perché sapeva che sarebbe potuto essere la prossima vittima, ma la vera ragione era che in questo modo, con una pistola in mano, sarebbe morto sul posto, ucciso all'istante. Una sorte terribile e drammatica, certo, ma comunque migliore rispetto all'alternativa di sparire nel nulla e non lasciare nemmeno un corpo da piangere ai suoi cari.
Que sea la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía.
Yo soy Inés Castiblanco, soy hermana de Ana Rosa Castiblanco, de Sara, desaparecida en la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de 1985.
Yo soy víctima de desaparición forzada. Mi hermano desapareció en el 2004 en Yopal, Casanare, por...
Soy víctima de desaparición forzada de mi hermano en la ciudad de Bilbao.
Lo scorso mese di novembre, a quasi 94 anni, è morta Hebe de Bonafini, cofondatrice del movimento Madres de Plaza de Mayo. Insieme ad altre 15 mamme di persone scomparse, il 30 aprile 1977 aveva manifestato per chiedere dove si trovassero i suoi figli. E poi lo aveva fatto ogni giovedì alle 15.30 nell'appunto chiamata Plaza de Mayo. Durante la dittatura in Argentina fra il 1976 e il 1983 si stima che le persone scomparse furono 30.000. In Cile, negli anni della dittatura di Pinochet fra il 1973 e il 1990, i desaparecidos furono 3.400. Più recentemente, i desaparecidos...